Pupille chiare, capelli rasati, al posto dell'orecchio destro un orrendo grumo di carne da cui partiva una cicatrice gibbosa che gli spuntava in fronte. Perché stai qua? Sei solo? Vengono loro, sì, vengono loro. Le coperte, il cuscino, le ciotole, il pane. Che ti è successo? L'uomo sputò il mozzicone, ce n'erano altri sul pavimento. Poi disse in un dialetto scarno: «La guerra mi ha fatto uscire matto». Benvenuta ad Alice Elena Varvello.
Buongiorno, grazie mille dell'ospitalità.
Elena Varvello, ricordiamo, è nata a Torino, dove è docente presso la scuola Holden, ha pubblicato le raccolte di poesie Perseveranza e Salutare e Atlanti. Con la raccolta di racconti L'economia delle cose ha vinto il premio Settembrini e il premio Bagutta Opera Prima ed è stata selezionata dal premio Strega. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, La luce perfetta del giorno, il secondo romanzo, La vita felice, del 2016, tradotto in numerosi paesi, è stato tra l'altro uno dei libri di narrativa straniera era più venduti in Gran Bretagna nel 2018. Nel 2020 è uscito Solo un ragazzo, qui con noi oggi per parlare del suo ultimo romanzo, La vita sempre, edito da Guanda, in finale al Campiello. Questo suo romanzo, Elena Varvello, è un libro, possiamo dire, di vite. Tante vite che accadono non con la storia sullo sfondo, come spesso accade nei romanzi, ma accadono proprio dentro la storia. E in particolare racconta, siamo sul finire degli anni 30 ad Alba, la storia di amore, l'incontro tra Teresa e Francesco. Francesco, ho appunto letto che era in realtà il padre di sua madre, che lei non ha mai incontrato, se non possiamo dire forse nella sua immaginazione. Come questo uomo inafferrabile, immagino, questo nonno che lei non chiama nonno, è entrato ed è diventato in qualche maniera uno dei protagonisti di questo romanzo?
Intanto ha ragione lei quando dice che ha vissuto nella mia immaginazione sempre e che in fondo io l'ho incontrato lì. Devo dire la verità, l'ha incontrato nella propria immaginazione anche mia madre, perché lei conservava di lui un unico ricordo che però io credo lei avesse in qualche modo confezionato, immaginato, perché era molto piccola, aveva appena 3 anni, eppure ricordava così bene quel momento, molto breve, ma per lei molto intenso. Per cui devo dire, questa immaginazione che lei aveva di lui è stata passata a me, in parte è stata l'eredità che lei mi ha lasciato. Ha abitato la mia infanzia, l'ha occupata. Io ero davvero molto piccola quando lei ha cominciato a raccontarmi quell'unico ricordo e un paio di leggende che erano arrivate alle sue orecchie, chissà come, lei non riusciva a ricordarlo. E quell'immagine di lui è rimasta con me per 20 anni, durante i quali io ho provato a scriverne senza riuscirci, non possedevo ancora gli strumenti, non era il momento, non ero pronta, finché ho pensato che l'unico modo sarebbe stato rimanere fedele a quell'immagine che era anche un prodotto di fantasia, non so come dirle meglio.
Sì.
E quindi provare a scrivere un romanzo, ecco, cioè continuare a vivere nella scrittura come io avevo sempre vissuto, cioè immaginando storie e immaginando la sua vita, dunque, che io non avevo conosciuto e che neppure mia madre aveva mai conosciuto.
Lei appunto diceva che l'idea di questo libro è un'idea ancorata nel tempo, non è un'idea di anni recenti. E in un'intervista sempre raccontava che in quel momento non si sentiva libera anche perché sua madre era ancora in vita. Com'è stata questa relazione tra la scrittura, la sua storia personale e questa dinamica tra l'immaginazione e la realtà?
Beh, devo dire la verità, ecco, se ci ripenso adesso è stata probabilmente la grande relazione di tutta la mia vita. Intendo la relazione fra scrittura e immaginazione. Si è sviluppata molto presto, in un tempo in cui io credevo che l'unica cosa che avrei potuto fare per mia madre sarebbe stata riportarle quest'uomo che lei aveva perso. Quando ero molto piccola credevo che avrei potuto riportarglielo fisicamente, cioè io non avevo compreso fino in fondo che la storia l'aveva davvero preso con sé, l'aveva trascinato via e che questa scomparsa era irrimediabile, ecco. Quindi pensavo di poterglielo riportare, cioè pensavo che un giorno l'avrei ritrovato, chissà dove. E poi è arrivata la maturità, è arrivata la scrittura per me e quindi ho cominciato a pensare che questo riportare indietro poteva accadere invece attraverso la scrittura, poteva accadere in un romanzo e poteva accadere attraverso l'immaginazione. Per cui davvero se mi guardo indietro, ecco, gli ultimi, io ho 54 anni, ecco, forse gli ultimi 40 anni della mia vita sono stati occupati dal tentativo di elaborare, ecco, questa immagine, di darle forma attraverso la scrittura poi.
Questo Francesco è bello, è bugiardo, è uno sperperatore di fortune, un grande scommettitore. Leggendo il romanzo si ha l'impressione, non soltanto rispetto alla figura di Francesco, ma di tutti i personaggi, che la storia si faccia attraverso il loro di sguardo. E Francesco, ad esempio, sembra un po' ridere davanti alla storia, mentre gli altri suoi amici sembrano quasi presagire la fine. Era questo che le interessava raccontare, questa storia riflessa negli occhi di chi guarda e che quindi ha una reazione diversa rispetto alla storia nel suo farsi.
Sì, era esattamente questo. Per me dire storia è come dire verità, per esempio, no? Per cui quando pensiamo alla verità cerchiamo di afferrarla come se fosse una e immutabile, ci rendiamo conto presto o cominciamo a renderci conto o cominciamo a sospettare perlomeno che forse la verità sia in continuo movimento, no? Come noi, come la nostra vita, e quindi che cambi, che prenda altre forme, che si sposti più in là, che per ciascuno assuma una forma diversa. Ecco, la storia per me si muove così, pur avendo questa S così ingombrante, no? Maiuscola, così imponente, in fondo la storia è ciò che noi vediamo della storia. Poi certo esistono i manuali, esistono studi e lavori che approfondiscono conoscenza di parti di storia, ecco. Però per noi arriva così, arriva per brandelli, per immagini, per voci, per cose che sappiamo e centinaia di migliaia di cose che ignoriamo. Per cui il rapporto che loro, Francesco in particolare, hanno con la storia è, io credo, il rapporto che noi abbiamo ancora con la storia, pur avendo accesso a una quantità di informazioni e di strumenti che loro non possedevano. Ma non credo, ecco, che fondamentalmente sia davvero cambiato il nostro rapporto con la storia.
Questo è un punto interessante ed è una riflessione che si fa, almeno io ho fatto leggendo il romanzo, soprattutto incontrando questo personaggio del matto alla catena, che è l'estratto che ho deciso di leggere per iniziare questo nostro incontro. Quest'uomo legato perché matto, rifiutato dalla famiglia, un personaggio molto forte, è il matto che vuole far vedere il futuro, quello che forse altri non hanno il coraggio di vedere. E ci riporta anche alla contemporaneità, quindi alla guerra che fa impazzire.
Sì, certo, è il testimone diretto, ferito, letteralmente ferito dalla guerra, che però non vogliamo vedere, non possiamo vedere, di cui non riusciamo a sostenere lo sguardo. Dunque, nel romanzo viene il matto viene letteralmente, fisicamente costretto nel buio, ecco, in fondo a una stalla, legato a una catena, perché non esca, perché nessuno lo veda. E però simbolicamente è anche quello che noi non vogliamo vedere o non riusciamo a guardare fino in fondo. Quello che è interessante di quel passaggio, per il quale la ringrazio molto, perché è un passaggio che potrebbe sembrare piccolo, ecco, un momento, però credo che sia un momento importante, e che Francesco, che ride al cospetto della storia, è l'unico, lui è arrivato in quella stalla non da solo, è arrivato con un suo compagno d'avventure, sono due ragazzini, è l'unico dei due che ha il coraggio di attraversare il buio e di chiedere a quel ragazzo, perché poi è un ragazzo, perché sei qui, no? Chi ti ha messo qui? E questo loro, a cui il matto alla catena fa riferimento, beh, riguarda anche noi, credo. Cioè è un loro che forse ci pone una domanda, forse siamo anche noi ad aver messo quel ragazzo in quella stalla, ad averlo legato a quella catena. E cioè credo che quel loro ci interroghi, quei loro incapaci di guardare e che costringono il matto in quel buio, lo sottraggono alla vita in fondo. Quindi penso che quel loro ci riguardi, abbia a che fare anche con noi.
C'è questo elemento di resistenza nelle sue pagine, secondo lei, di resistenza al male della storia?
Sì, io penso di sì. Anzi, le dirò di più, io penso, questo lo penso adesso, me ne rendo conto ora, non ero così sicura mentre scrivevo, poi sono stati lunghi anni, ecco, di lavoro, di messa a fuoco, di tentativi, di riscritture, ma ora lo so, penso di saperlo almeno. Io credo che in fondo questo libro mi abbia insegnato esattamente questo, cioè che c'è qualcosa dell'umano che resiste alla storia. Ma questa resistenza, ecco, non è cieca, non è la resistenza della vita per la vita, una resistenza fine a se stessa, è qualcosa della vita che continua a resistere, nel senso che continua a esistere, che vuole esistere. E c'è qualcosa che mi commuove molto, ecco, quando penso a questo aspetto della vita che è presente in ciascuno di noi, no? Questa forza, questa capacità di resistere alla violenza travolgente della storia. C'è qualcosa che mi commuove, c'è qualcosa che continua a chiamarmi, quindi penso che poi Francesco alla fine rappresenti questo, anche la sua risata, che all'inizio potrebbe sembrare scriteriata, la risata di qualcuno che non ha capito, che non vuole capire, in fondo è una forma di resistenza. E ci vuole coraggio a ridere, al cospetto della storia, ecco, per cui penso che sì, questo sia ciò che la scrittura di questo libro mi ha insegnato.
La resistenza l'ho anche vista, per esempio, nella maternità di Teresa, che quando scopre di essere incinta, vive in quegli anni appunto la gravidanza con coraggio. C'è un tema, secondo me, anche se è sotteso, però di maternità in senso ampio nel libro. Lei, in qualche modo, anche attraverso la scrittura, fa nascere sua madre in queste pagine.
Sì, anche qui io non avevo previsto, ed è strano dirlo, no? Perché in fondo la storia di Francesco e di Teresa è la storia di mia nonna e del padre di mia madre. Lei giustamente utilizzava questa espressione, che è l'espressione che utilizzo io, non l'ho mai considerato mio nonno, ma il padre di mia madre. Quindi avrei dovuto prevedere che prima o poi mia madre sarebbe venuta al mondo della scrittura, ecco, sarebbe emersa nelle pagine. E invece forse non l'avevo previsto fino in fondo, o lo sapevo e non lo sapevo nello stesso tempo. Quindi a un certo punto mi sono ritrovata ad assistere scrivendo alla nascita di mia madre, e quello è stato uno dei momenti in cui ho capito che il senso di questo romanzo era proprio quello che ora è nel titolo, cioè la vita sempre, perché a quel punto mia madre non c'era più e quindi era strano che, pur non essendoci, rinascesse. Ed c'è una cosa nella maternità di Teresa che mi colpisce ancora adesso, e cioè che la sua accettazione di quella maternità, che almeno da principio è anche tormentata, no? Lei non sa, teme di essere incinta, ma poi diventa un'accettazione piena, nel senso che lei a un certo punto dice a Francesco: c'è. E in questo c'è, non, ecco, noi non leggo rassegnazione, ma leggo accettazione piena, come fosse un atto di volontà nei confronti della vita, c'è. Per cui sì, penso che anche questo sia una lezione che il romanzo mi ha impartito, ecco.
Tra le righe un po' si sentono Fenoglio e Lamorante, in qualche maniera, questa lezione, diciamo, no? Di approccio alla storia con la S maiuscola. Sono stati in qualche maniera suoi compagni di viaggio, di scrittura, questi due grandi autori.
Sì, indubbiamente sì, con due lezioni molto diverse, perché da un lato io avevo sempre accanto a me la lezione della storia di Elsa Morante, dei suoi personaggi, dei suoi movimenti nel tempo, e dall'altro, quindi questa visione grande, e dall'altro avevo una questione privata di Beppe Fenoglio, che invece è la storia di 4 giorni, di un uomo che cerca la verità, che è anche una verità d'amore. Per cui avevo un panorama ampio, un tempo lungo e d'altra parte una questione privata. E quindi forse questo romanzo è anche il mio modo per provare a tenere insieme queste due visioni, cioè l'ampio e lo specifico. Ecco, quindi forse La vita sempre è la mia risposta a questo doppio insegnamento, che sembra andare in direzioni opposte, ma forse invece no.
In questo romanzo c'è appunto questa volontà un po' di interrogare, come diceva, il rapporto tra storia privata e storia collettiva. E lei in un'intervista ha parlato di memoria come conflitto, che è un concetto che mi piace molto, perché spesso la memoria diventa una consolazione, diventa una nostalgia. Invece la memoria come conflitto mi dà l'idea di una dinamica di scoperta. Anche per questo libro lei ha fatto una ricerca anche su delle fonti, oltre quelle private, ma anche quelle, diciamo, della grande storia.
Sì, certo, è stata una ricerca molto lunga che mi ha insegnato molto, mi ha insegnato per esempio che parti molto ampie della storia, e torniamo a quella S grande, ecco, quella S così imponente, rimangono e rimarranno per sempre ignote. E questo rende comunque la storia e ciò che noi ricordiamo degli eventi passati, un elemento di complessità, perché noi crediamo di sapere molto, studiamo la storia, però poi ci capita di scoprire che, lo ripeto, porzioni molto ampie della storia sono destinate a non essere conosciute. Quindi la domanda diventa: ma cosa sappiamo davvero di ciò che ci ha preceduto? E la memoria per me è sempre stata di nuovo come la verità, no? Un movimento. Anche la memoria si muove, cambia, è in lotta con se stessa. Alcuni ricordi, anzi forse tutti i ricordi, mutano con il tempo. Che cos'è accaduto veramente e come lo ricordiamo e come lo ricordano gli altri. In questa dinamica, ecco, c'è qualcosa di, per me, di attraente, di misterioso e di profondamente umano. Per cui, ecco, la memoria non è, dal mio punto di vista, non è mai celebrativa e non è mai immutabile, è sempre in movimento, è sempre in divenire.
Una curiosità, perché c'è questa parola svizzeri che torna spesso nel romanzo, inevitabile, diciamo, questa domanda, un po' come un riferimento che sembra a volte negativo, a volte sembra quasi l'aspirazione per una vita migliore. Come entra con questi significati la parola svizzeri nel suo libro? C'era un immaginario che lei magari ha vissuto quando era piccola, legata a questa parola, che le è rimasto impresso?
Guardi, è una delle cose di cui noi non riusciamo più a individuare l'origine. Io credo che sia nata, perché poi si riferisce alla madre di Francesco, che stigmatizza gli svizzeri. Per esempio, i professori di liceo per lei sono svizzeri. Perché? Allora, se le devo dire la verità, io non lo ricordo esattamente, cioè non ricordo com'è cominciata questa storia, ma quello che posso dirle, pensando a lei, cioè pensando alla madre di Francesco, è questo. Io credo che lei attribuisca a quella parola e a quell'immagine una sorta di ambizione alla perfezione, che le dà molto fastidio perché rappresenta per lei una sfida, cioè svizzeri sono tutti quelli che sanno o che ai suoi occhi pretendono di sapere. Le faccio un altro esempio. Un medico, un dottore, per lei è uno svizzero, perché è competente nella sua materia. Dato che lei si sente schiacciata da queste figure, io credo che per lei poi questa immagine, la Svizzera, ecco, no? Nel suo immaginario, come luogo di precisione, competenza, affidabilità, diventi poi l'immagine di qualcosa che la schiaccia, che evidenzia le sue magagne, le sue imperfezioni. Quindi credo che lei stigmatizzi gli svizzeri per questa ragione, ma è un'ipotesi quella che faccio, perché non ricordo più come io sia arrivata mai a questa parola per lei così importante.
Certo, a proposito appunto di memoria mobile, no? Che alla fine viaggia nel tempo e si porta dietro delle cose di cui si perdono tracce in alcuni
Certo.
casi. Un'ultima domanda, ho letto in un'intervista che lei ha due tatuaggi, fatti molto tempo fa. Uno dice vita e uno sempre. Quindi che valore hanno per lei queste parole che porta scolpite, diciamo, sulla carne, insomma, del suo corpo, e come sono arrivate a diventare anche il titolo di questo libro, di questo romanzo?
Questa è una cosa curiosa perché sono veramente segni molto remoti. Io non ricordo a quando risalgano, però più di 10 anni fa probabilmente. E quindi io ero molto lontana dalla scrittura, che è cominciata nel 2020. Per cui, ecco, riguardano un tempo in cui facevo altro, mi dedicavo ad altro. E però c'è anche da dire che 10 anni fa, credo, sì, 10 anni fa esattamente, io ho pubblicato un romanzo che si intitola La vita felice. Quindi da un lato credo che la questione della vita, di che cosa sia veramente, sia sempre stata la mia grande ossessione, l'oggetto della mia ricerca, ecco. E questa parola meravigliosa sempre per me si lega alla parola vita in modo quasi inesorabile, nel senso che prima parlavamo di Elsa Morante, ecco, no? Il sottotitolo della storia, questo meraviglioso romanzo, forse uno dei romanzi più grandi del Novecento, non solo italiano, per me almeno, era uno scandalo che dura da 10.000 anni. Ecco, io penso di aver capito questo e torno alla vita, no? Certo, la storia è uno scandalo che dura da sempre, ma anche la vita è sempre. E la mia impressione è che la vita in fondo sia forse ancora più sempre della storia. Per cui, ecco, queste due parole che io porto con me sono, credo, da sempre ciò a cui io guardo, ciò di cui scrivo, ciò a cui penso. E per cui sono state profetiche in un certo senso.
Come un faro.
Come un faro, sì. Forse io ho voluto fissare in modo davvero indelebile ciò su cui già allora stavo lavorando e su cui ho poi continuato a lavorare sempre.
Grazie, grazie molte Elena Varvello.
Grazie mille a lei, grazie davvero.
Ricordiamo che La vita sempre, edito da Guanda di Elena Varvello, è in finale al Campiello.